Francesca, qual è la parolaccia che dici più spesso?
Beh, senza dubbio, cazzo. E la tua?
Cazzo, anche se ultimamente mi sono anche data a qualche fuck più internazionale.
Ma tra l'altro possiamo dirle così in radio, intendo?
Vabbè, oggi temo non ci sia alternativa.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, come sempre insieme a Roberta Lippi.
Ciao.
E come sempre pronta ad iniziare una nuova puntata con una nuova storia da raccontare, partendo da uno spunto che ci viene offerto da un documentario, una docuserie o anche un podcast che abbiamo visto o sentito, che magari ci avete segnalato proprio voi fedelissimi scrivendoci alla nostra mail doc@radiopopolare.it o sui nostri social doc-tratti da una storia vera. Ecco, oggi il punto di partenza forse è un po' diverso. Siamo partiti da qualcosa che ci ha incuriosito, anche diciamocelo un po' guidate alla ricerca di un po' più di leggerezza, no? Perché no? Perché insomma, diciamo che trattare, approfondire storie vere, soprattutto tematiche che riteniamo importante mettere in luce, ci porta spesso, per non dire quasi sempre, a parlare di fatti, fenomeni, accadimenti violenti, tristi, disperati. E allora eccoci qua oggi, Roberta, con cosa esattamente tra le mani?
Lo sai, Francesca, che non saprei esattamente come definire questo prodotto. Comunque abbiamo trovato questa, chiamiamola docuserie, su Netflix. La chiamiamo docuserie perché si articola in 6 episodi di circa 20 minuti l'uno, quindi abbastanza semplice da vedere. Il titolo è The History of Swear Words, ovvero Storia delle parolacce. E a condurci in questo viaggio attraverso l'origine di certe parole, che nascono appunto come parole e poi negli anni si trasformano e diventano parolacce, è Nicolas Cage. Non penso ci sia bisogno di dirvi chi è, per insomma, per chi non lo sapesse, è un attore, produttore, regista statunitense, nipote del regista Francis Ford Coppola, noto soprattutto per film come Via da Las Vegas. Vabbè, andiamo oltre, insomma.
Dicevamo che un ironico, diciamo così, Nicolas Cage ci conduce in questo viaggio, ma non è solo, con lui ci sono comici, professori, studiosi, storici, lessicografi e chi più ne ha più ne metta. E nonostante l'impronta decisamente ironica, appunto, e divertente, diciamo, del tutto, poi però si conducono anche approfondimenti seri sull'evoluzione storica del significato di certe parole e soprattutto sulla loro valenza culturale e sociale. Chiaramente la serie è americana e le parole quindi anche, ma guardandola, anzi sentendo queste parole, ci si accorge ben presto che sarà la musica, saranno i film, ma insomma la globalizzazione delle parolacce è un dato di fatto, per cui non vi sembreranno per nulla straniere, per così dire. Solo che adesso, Roberta, però abbiamo un problema, perché insomma nella docuserie le parole oggetto di analisi vengono pronunciate esplicitamente e forse l'unico modo per parlarne oggi per noi è fare altrettanto.
E cosa vuoi che ti dica, Francesca? Cercheremo di virgolettarle, chi ci ascolta capirà. Non abbiamo alternative oggi, poi diciamo tutti quanti, ogni giorno, più volte al giorno, inutile negarlo, insomma le diciamo queste parolacce. Anzi, nella docuserie si sostengono anche delle teorie scientifiche che dimostrano perché imprecare serva. Ad esempio aumenta la soglia di sopportazione del dolore. Forse qualcuno l'avrà già sperimentato, però qui ce lo dimostrano proprio i vari protagonisti partecipando a un esperimento nel quale devono immergere una mano in una bacinella piena d'acqua e ghiaccio e resistere il più a lungo possibile, con una variante: alcuni di loro potranno imprecare, altri no. Indovinate chi resiste di più? Bene, ogni episodio è dedicato a una parola specifica, le diciamo ora una volta per tutte per non pensarci più: sono fuck, shit, dick, bitch, pussy, damn. Le abbiamo lette in inglese, ma sappiamo che le avete capite.
A parte realizzare che dietro a una parola, diciamo, possono celarsi più significati, anche molto distanti fra loro, è anche molto interessante venire a conoscenza proprio della trasformazione nel tempo di queste parole, della loro origine, dell'etimologia. E per quanto scappi sempre un po' un sorriso quando si tratta di parolacce, chissà poi perché, si fanno delle scoperte davvero interessanti. L'origine, che comunque è quasi sempre un po' legata a temi, diciamo, alla sfera sessuale, corporea, blasfema, e poi più avanti appunto diventano espressioni di sfogo, di rabbia, o per anche violare dei tabù sacri e sociali. Pensate ad esempio alla parola pussy, che nonostante il suono anche un po' tenero, innocente, poi in realtà è proprio usata per definire l'organo genitale femminile, ma in maniera abbastanza volgare. Pensate, nasce riferendosi alla femmina del gatto originariamente. Poi solo dopo è stata usata per definire la donna e solo dopo ancora per arrivare proprio all'organo riproduttivo femminile. Tra l'altro nei tempi più recenti viene anche utilizzata riferita agli uomini, chiaramente in termini dispregiativi, intendiamo, che ne so, femminuccia, comunque debole, incapace. Poi in italiano la parola proprio letterale mi farebbe venire in mente anche altri significati, però insomma per adesso lasciamo perdere.
E invece restiamoci un po' su questo termine, ma per fare una pausa insieme alle Pussycat Dolls. I know you like me, I know you like me, I know you do, I know you do, that's why whenever I come around she's all over you. I know you want it, I know you want it, it's easy to see, it's easy to see. And in the back of your mind I know you should be home with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you?
Eccoci tornate, siamo Roberta Lippi e Francesca Scherini. Oggi una puntata di Doc tratti da una storia vera un po' particolare, decisamente un pochino più leggera del solito, e che parte da una docuserie che non sappiamo nemmeno se definire docuserie, però insomma, tant'è. Ci parla di qualcosa di vero? Sì, ci parla di parolacce. Si intitola History of Swear Words, storia delle parolacce appunto, e potete trovarla su Netflix. Noi ve la consigliamo perché oltre a essere appunto anche abbastanza veloce da vedere, sono 6 episodi, uno per parolaccia, durano 20 minuti ciascuno, è anche un taglio divertente, molto pop, no? Di questo, con questo stile un po' anche con i cartoon. Poi c'è Nicolas Cage, che per quanto possa essere insomma accompagnante, comunque trova il modo di essere anche divertente, e insieme a questi compagni di viaggio ci sono appunto le grafiche accattivanti e lo spazio anche agli approfondimenti etimologici, no? Sociali, storici, che sono interessanti. Da dove nasce quella parola? Perché diventa una parolaccia? Che peso ha usarla oggi nella nostra società? Non sappiamo se avete sentito parlare di questo tipo di analisi o soprattutto di questa serie. Comunque, se volete, fatecelo sapere come sempre doc@radiopopolare.it.
Viene citato il codice ICE, un insieme di rigide linee guida morali applicato alla produzione cinematografica hollywoodiana tra il 1934 e il 1968, con lo scopo di censurare, no, i contenuti considerati immorali o erotici o violenti, quindi ovviamente anche le parolacce. Il codice vietava proprio l'uso di parole e locuzioni offensive, considerate offensive, incluse bestemmie, ma anche imprecazioni come God, Lord, Jesus, usati in maniera impropria, un po' a sproposito. E tra l'altro, a proposito di questo, io ricordo proprio bene la sensazione così un po' strana davanti al film L'Esorcista, il film che è il primo, no? Quello che uscì nel 74, che vabbè, io ci tengo a dire ho visto molto dopo perché sono nata nel 77, però ricordo proprio quel disagio quando si ascoltava la protagonista, la madre della bambina posseduta, usare proprio la parola Cristo quasi come intercalare, no? Quindi rifacendoci alle regole di qui sopra, decisamente in maniera inappropriata.
Ma Francesca, non è che l'avevano tradotta a caso? Vabbè, comunque si parla anche dei famosi bollini parental control che sono stati voluti da Tippi Gore, che hanno tormentato le case discografiche. Siamo nel 1984, Tippi Gore appunto è moglie del senatore Al Gore, ascolta insieme alla figlia undicenne Darling Nikki di Prince, incappa in versi che parlano di sesso in modo piuttosto esplicito, quindi lei inorridita si mobilita e fa nascere così il Parents Music Resource Center, PMRC, e lo scopo è quello di informare i genitori sulla volgarità dei contenuti che ci sono nella musica che i loro figli ascoltano, e quindi di conseguenza chiedere di marchiare la musica giudicata pericolosa con dei bollini per i minori. Viene così compilata una lista che passa alla storia come The Filthy 15, ovvero le 15 canzoni che sono state considerate simbolo della degenerazione morale, dove ritroviamo un po' tutti quanti: Francesca, Prince, Madonna, AC/DC, Cyndi Lauper, una qualunque banalissima playlist per noi comuni mortali che abbiamo ascoltato fino ad oggi. Insomma, fatto sta che comunque questo bollino di censura diventa molto attraente. Perché? Perché giovani, immaginiamoci, no, lo scenario rap degli anni 90 anche, no, con Tupac, con Eminem, possiamo dire che questo parental advisory sulle loro copertine diventa proprio un marchio di fabbrica ed è quindi garanzia di autenticità. E quindi ricordiamoci che ci fecero addirittura le magliette.
In Italia la storia della censura ha tappe diverse, non ci sono stati dei codici come l'AIS o campagne mediatiche come con i bollini di Tipper Gore, ma si parla di una censura statale con un focus principale sulla religione, quindi la bestemmia è sempre stata sicuramente più proibita del sesso esplicito e si è spesso intervenuti con dei doppiaggi, ad esempio, che addolcissero il linguaggio oppure con l'indicazione delle fasce di età protette. Ma detto ciò, noi oggi abbiamo pensato di confrontarci con qualcuno che di linguaggio ne sa, una sociolinguista, traduttrice, interprete giurata e speaker multilingue. Diamo il benvenuto a Sofia Abad, grazie per essere qui con noi.
Ciao Francesca, ciao Roberta, grazie mille dell'invito.
Allora, perché sentiamo così tanto il bisogno di dire parolacce? È vero che ci aiutano a sfogarci, a gestire le emozioni?
Allora, io a mio avviso penso che le parolacce non sono un difetto di linguaggio, ma sono proprio una sua radice profonda. E quando imprighiamo, il cervello emotivo si attiva prima di quello razionale. È per questo che una parolaccia esce spontanea quando, per esempio, proviamo dolore, rabbia, sorpresa. Pensiamo ad esempio a una scena quotidiana che abbiamo tutti vissuto: urtiamo il tavolo e la parola scappa. Non stiamo comunicando, cioè sì, stiamo comunicando, però stiamo facendo qualcosa di molto più profondo, ovvero stiamo reagendo. La parolaccia è un gesto sicuramente emotivo, però è anche quasi fisico, e nei giovani lo vediamo chiaramente, nella musica, nei social. Le parolacce proprio servono ad intensificare emozioni, a creare complicità e a fermare proprio autenticità. Non solo sono uno sfogo, ma sono proprio strumento di identità, e infatti in linguistica si dice che non descrivono le parolacce, ma proprio performano, ossia fanno qualcosa che dove regolano proprio emozioni, relazioni, esprimono quelle cose che non sono tangibili, che non sono visibili e che sono all'interno di noi e li vogliamo appunto esprimere a noi stessi, quasi proprio per marcare quell'emozione, oppure proprio rendere questa emozione, la sensazione di aver provato quell'emozione lì, di diffonderlo anche agli altri, a chi ci circonda. E quindi sì, sicuramente sentiamo il bisogno di dire parolacce, l'essere umano ha sempre avuto il bisogno di dire parolacce e aiutano proprio a sfogarci. Esistono appunto delle ricerche scientifiche dove proprio evidenziano il fatto che l'uso delle parolacce creano proprio una sensazione di relax, di benessere, proprio come se ci fossimo sfogati dopo aver detto quella parolaccia. Quella parolaccia ha un senso negativo, ma ci fa star bene dopo averla detta. Sicuramente le parolacce fanno star male anche a chi le riceve, e quindi sicuramente però il bisogno di dire parolacce è proprio un bisogno primordiale, è un bisogno umano.
Ecco Sofia, ma scusami, anche per esperienza personale, perché quando noi impariamo una nuova lingua spesso le prime parole che impariamo sono proprio le parolacce?
Allora, questo è oggetto di studio e di interesse da parte dei linguisti. Sono state fatte tantissime ricerche a riguardo, la linguistica si è espressa moltissimo anche da questo punto di vista, perché sono parole potenti, visibili, perché sono parole vive, non esistono solamente sui libri, non è qualcosa di accademico tra virgolette, ma stanno proprio nella realtà. oggi come oggi non solo sono parole che sentiamo per strada o nei quartieri, ma li sentiamo proprio nei film, nella musica, nelle chat, e poi perché sono comunque brevi, sono memorabili e anche emotive. Quindi un giovane che impara l'inglese spesso conosce prima la parola fuck che perhaps, per esempio, no? Fa ridere, ma è così. Ma non è solo una questione di curiosità, perché imparare parolacce significa proprio entrare nei confini culturali di una lingua. Significa proprio capire cosa è tabù, cosa offende, cosa crea complicità. È proprio un accesso diretto alla lingua sociale, non è scolastica. E quindi tra i giovani usare certe parole, magari anche citando una canzone, un meme, non serve solo a parlare, ma proprio a dire io appartengo, io capisco questo codice, so che la realtà è nuda e cruda, che esistono determinate cose e che io sono capace di comprenderle, ma anche di diffondere questo tipo di emozione, di sensazione, di atteggiamenti che vedo con i miei occhi. E quindi ci viene proprio spontaneo imparare le parolacce, imparare questo tipo di registro, perché sono la parte più intima, se vogliamo definire in questo modo, del linguaggio. Sono la parte più sincera, più pura, che dice proprio le cose come stanno. Ecco, sono le parole più veritiere, no? Che descrivono veramente così come si percepiscono determinati atteggiamenti e determinate cose. E poi imparare le parolacce in una nuova lingua è talmente curioso, è talmente interessante per l'essere umano che è molto facile poi memorizzare quelle parole lì, perché fanno parte del nostro vocabolario, sono sempre esistite, rimangono lì e sono ben custodite. Quindi è sì, è molto naturale, è un atteggiamento quasi naturale, normale dell'apprendimento di una lingua.
Come si trasformano nel tempo le parolacce? Possono perdere la loro forza offensiva?
Assolutamente sì. E questo è un concetto fondamentale. Una parola è un significante, ma il suo peso, ovvero il significato sociale, cambia con la cultura. Allora, vorrei far capire un attimo che cosa vuol dire questo, perché la parola è formata da due elementi. L'elemento, diciamo, quello più esterno, che è il significante, ovvero la parola stessa, come si pronuncia, come si scrive. E poi c'è la parte interna, che è il significato, che si evolve, che si modifica, che assume un senso piuttosto che un altro, ed è un riflesso della società, dell'esperienza, della vita, dei contatti con culture, eccetera, eccetera. E quindi il significato sociale, quello che dicevo io, cambia con la cultura. Parole che per esempio scandalizzavano i nostri nonni oggi sembrano neutre. Faccio un esempio banale, ma è molto importante per capire il concetto. La parola stronzo, per esempio, un tempo era gravissimo. Oggi, per esempio, dire stronzo è diventato proprio quasi una parola neutralissima, cioè lo si dice tra amici senza offendere davvero, cioè lo si dice veramente in maniera molto scherzosa. Ma succede anche il contrario, perché le parole legate per esempio a discriminazioni, a genere o identità diventano sempre più pesanti, perché cambia proprio la sensibilità sociale. E nei giovani, io poi mi concentro molto sui giovani, perché bisogna comprendere che il linguaggio e la lingua si evolve, si modifica proprio grazie ai giovani. Sono loro quelli che modificano, sono loro quelli che rendono innovativa una lingua. E la lingua, quando è viva, si trasforma con il tempo, si trasforma attraverso le generazioni che creano contatti, che creano attraverso appunto le loro necessità. La lingua rispecchia la nostra identità e soprattutto quella dei giovani. Ecco perché poi esiste poi anche la questione sociale del linguaggio stesso, perché la lingua cambia anche in base alla generazione, in base all'età, in base al sesso, in base al livello sociale, a livello di istruzione, eccetera, eccetera. Si modifica, acquisisce determinate sfumature e non resta mai immobile. Quando resta immobile è già troppo tardi e si può anche definire una lingua morta. E questo si vede in maniera molto netta nei giovani, nella musica. Alcune parolacce diventano proprio moda e perdono quello shock proprio perché c'è stato un processo di normalizzazione del significato e della percezione di quella parola che utilizziamo. Altre però poi restano, possono restare forti perché toccano il corpo, perché toccano la sessualità, il potere. Io penso che il tabù non sparisce mai, ma si sposta. E dove si sposta il tabù, lì si vede il cambiamento della società. Quindi sì, ecco, per rispondere alla domanda, le parolacce cambiano nel tempo, acquisiscono, perdono forza in funzione di come si percepisce la vita, di come si percepiscono determinati atteggiamenti nella società e di come le parole possano scandalizzare, essere normalizzate o creare dei piccoli o dei grandi shock.
Un'altra cosa che abbiamo notato è che ci sono delle parole che noi, diciamo, consideriamo gravi, delle parolacce in alcuni paesi, ma in altre sono, in altri paesi sono del tutto innocue. Come ce lo spieghiamo questo?
Perché la parolaccia è una fotografia culturale, perché dice cosa una società considera sacro. E mi piacerebbe fare degli esempi concreti su questo argomento. Per esempio, nei paesi arabi la bestemmia è praticamente inesistente. Perché? Perché Dio non entra nel linguaggio offensivo. Le offese più forti possono colpire l'onore familiare, una madre, una sorella, la famiglia o la sfera sessuale, o a volte anche i due concetti contemporaneamente. In Italia o in Spagna, ad esempio, storicamente la bestemmia ha avuto una forza enorme. Perché questo? Perché si percepiva la politica, la religione come un abuso di potere e quindi la necessità di utilizzare queste parolacce per appunto interpretare l'emozione di quel momento. Negli Stati Uniti, per esempio, molte parolacce sono forti dal punto di vista sessuale. In Giappone, tutt'altra cosa, perché l'offesa è molto più indiretta e perché la cultura proprio evita il conflitto frontale. Questo dimostra che le parolacce non sono universali nel contenuto, ma sono proprio delle mappe culturali. Ci dicono cosa una società protegge, cosa teme e cosa non vuole violare. Ed è per questo che cambiano, si trasformano, acquisiscono una percezione diversa, proprio per riprendere il concetto che ho già detto prima, ovvero acquisisce sfumature diverse rispetto a come noi viviamo la nostra società e come noi percepiamo alcuni concetti sociali e culturali, ovviamente.
Sofia, è tutto interessantissimo. Veniamo alla cosa che tante persone vogliono sapere: parolacce e bambini, come comportarsi?
Allora, bisogna capire che i bambini non usano parolacce per ferire e non hanno una cattiva intenzione quando utilizzano queste parole. In realtà un bambino utilizza una parolaccia, lo fa perché? Per imitazione, per curiosità, per sperimentazione. Il punto non è vietare di far utilizzare queste parole, ma proprio lavorare sulla spiegazione di quel significante, quindi il vero senso del significante che dicevamo prima, e di far comprendere realmente il senso di alcune parole che acquisiscono un determinato valore che potrebbe essere peggiorativo o negativo in una società. Se un bambino dice una parolaccia, in realtà sta testando il potere della parola e lì entra proprio l'educazione linguistica, ovvero sapere anzi spiegare che le parole hanno effetti e che il contesto poi cambia tutto, perché una parola tra amici non è la stessa che si può dire a scuola o per esempio contro qualcuno. E questo si chiama proprio competenza pragmatica, ossia sapere cosa dire, quando, dove e con chi. E i bambini non hanno questa maturità, non hanno le competenze giuste per poter comprendere quando dire una cosa e quando non dirla. Sicuramente è una competenza che si acquisisce e si affina con il tempo e con la crescita di un essere umano. E anche gli adolescenti sono in una fase di sperimentazione del linguaggio, no? Lo fanno con i social, la musica, le relazioni, e non si tratta di proibire il linguaggio, ma proprio di insegnare la responsabilità linguistica, la conoscenza del senso di ogni parola e soprattutto di empatia. Vuol dire quando utilizzare una determinata parola, in quale contesto e con una giusta conoscenza dei fatti. Io dico questa cosa perché ne sono consapevole. Ecco, la consapevolizzazione è una cosa importantissima.
Grazie mille allora Sofia Abad, preziosissima, speriamo di averti qui presto con noi. Grazie ancora.
Grazie a voi, a presto.
Prosegue questa puntata di Doc tratti da una storia vera in nostra compagnia Francesca Scherini e Roberta Lippi. E per chi fosse arrivato solo ora, sappiate che abbiamo appena affrontato un'interessantissima discussione sul linguaggio e in particolare sull'uso delle parolacce insieme alla nostra ospite Sofia Abad. Niente panico se ve la siete persa, trovate tutto tra i podcast del sito di Radio Popolare e anche su Spotify. Sì, oggi abbiamo parlato di parolacce, tra l'altro senza nemmeno dirne, devo dire, o quasi, vabbè dai, siamo state abbastanza brave. Il tutto partendo come sempre da uno spunto che in questo caso ci è stato offerto da History of Swear Words, storia delle parolacce appunto, che è una docuserie di 6 episodi di circa 20 minuti ciascuno che potete trovare su Netflix. Oltre all'argomento verrete sorpresi da un burlonissimo, diciamo così, Nicolas Cage, che insieme ad un gruppo di comici, giornalisti ed esperti di linguaggio ci conduce in un viaggio fra le parolacce. Letteralmente, in particolar modo 6, una per episodio, e diciamo che fra le risatine che l'argomento porta con sé vi assicuriamo però che c'è anche da imparare.
Sì, perché anche se ovviamente le parole sono in inglese, ormai tutti noi le usiamo anche in Italia e sempre di più, e comunque ci sono molto familiari, no, per via della musica, anche dei film. Ad esempio, lo sapevate che dick, la parola che principalmente fa riferimento, diciamo, all'organo genitale maschile, ma che può assumere 1,5 milioni di significati sempre in ambito, diciamo, degli insulti, come per esempio banale stronzo, che prima ci ricordava anche la nostra ospite, in realtà è un nome proprio, deriva da Richard, cioè, lo sappiamo, ma vi diciamo da dove deriva: deriva da Richard, o quindi dal suo diminutivo Rick, che diventa poi Dick, un po' come per Robert, Rob, Bob, insomma così avanti. E da qui le varie battute anche su Richard Nixon si sono sprecate. Voi conoscete qualche aneddoto sulle parolacce italiane? Noi siamo curiose, quindi scriveteci a doc@radiopopolare.it.
Per esempio, Roberta, c'è un aspetto delle parolacce di cui nel documentario non si è parlato e che a me invece interesserebbe molto, perché sono sempre stata un po' incuriosita da quella che poi ho scoperto chiamarsi coprolalia, ovvero quel tic vocale complesso causato da un malfunzionamento neurologico che colpisce alcuni casi di Tourette, perché poi ho scoperto che non tutti, anzi limitatamente al 10-20% dei casi, cioè quel disturbo neuropsichiatrico che provoca proprio dei tic sia motori che vocali involontari e che in alcuni casi sono appunto bestemmie o comunque parolacce e volgarità. E mi sono sempre chiesta come mai.
E toccherà che qualcuno ci faccia un documentario, Francesca, anzi proviamo a cercarlo, perché secondo me ci sarà già da qualche parte, quindi avremo modo di farci una puntata, chi lo sa. Per ora però dobbiamo salutarvi nella speranza di avervi anche incuriosito, di avervi intrattenuto con un tema un po' diverso dal solito. Lo sapete cosa facciamo? Ci salutiamo ascoltando proprio la canzone che fece imbestialire la signora Gore e che portò ai famosi bollini.
Buona settimana!